Oggi cerchiamo di capire insieme, a partire da questo testo e a partire dall'esperienza che state per vivere con i vari, con le varie celebrazioni, perché il Signore ci fa vivere la fede tramite dei segni, perché ci sono, c'è l'Eucaristia, c'è la Domenica, ci sono gli scrutini, c'è il Battesimo. Voi sapete bene, ed è bene che cominciate a pensarci, fra poco comincerà la Quaresima, voi sarete chiamati innanzitutto il mercoledì delle ceneri a digiunare, a fare solo un pasto, a non mangiare tanto, per sentire la fave della parola di Dio e riceverete la cenere sul capo. Poi il sabato verrete qui e direte il vostro nome, chi ha un nome che non è il nome di un santo aggiungerà al suo nome il nome di un santo e firmerete proprio dopo che il vescovo vi avrà eletto. Poi avrete gli scrutini, saranno bellissimi, vi inginocchierete dinanzi a tutti se sarà possibile, sapete che alcuni di voi rischiano la vita con il battesimo, quindi alcuni avranno il battesimo in segreto, alcuni che vengono dall'Islam o a volte dai testimoni di Geova, dal buddismo, perché alcune famiglie sono terribili quando uno diventa cristiano, ma la maggior parte di voi dinanzi a tutti si inginocchieranno e il prete pregherà su di voi, tutte le persone pregheranno, eccetera, e poi si arriverà a restituire il credo, il sabato santo e poi i sacramenti. Perché c'è tutto questo nella meraviglia? Noi dobbiamo essere fieri, vedrete che sarà bellissimo, sarà una cosa di una bellezza straordinaria che aprirà proprio il cammino della vostra vita sacramentale abituale. Esattamente come Samuele che non capisce la voce di Dio finché non c'è un sacerdote che gli dice quella è la voce di Dio. Lui sta dormendo lì nel tempio e pian piano capisce che quella voce è la voce veramente di Dio. C'è come una figura umana, non c'è una figura umana, c'è una realtà umana che gli apre la strada alla via di Dio. La vedete, innanzitutto vorrei dire una prima cosa che ancora non è direttamente cristiana, ma già ci aiuta a capire. Vedete, noi uomini siamo fatti in maniera tale che ci capiamo solamente tramite i segni. I segni sono così fondamentali che o ci sono o se no il nostro cuore si inaridisce. E questi segni Dio ce li dà non perché con i segni noi serviamo Lui, ma perché Lui che si umilia, proprio perché noi siamo fatti di segni e senza i segni noi non ci capiamo. Come Dio si è fatto uomo in Cristo, così continua a essere talmente umile da scendere nei nostri segni. Non so se vi ho già detto, se l'ho detto lo ripeto, un esempio che mi colpì una volta, venne una donna piangendo, una donna adulta, e mi disse, Don Andrea, piango perché sono sicuro che mio marito mi sta tradendo perché si è comprato una camicia nuova. E io dissi, ma no signora, ma stia tranquilla, è una sua idea. Aveva ragione lei, cioè una donna in gamba, da un segno capisce che il cuore dell'uomo è da un'altra parte, perché noi siamo persone così legate ai segni, che i segni ci dicono tanto della vita dell'altro. Voi sapete quante volte uno si sbaglia e dice, ma se io avessi capito i segni che mi aveva dato quando aveva detto quella cosa, quando si era dimenticato quella cosa, cioè i segni ci rivelano. Pensate nel rapporto marito-moglie, nel rapporto con i figli. Io posso dire che amo mio figlio, ma se io la sera quando torno non sto con lui, non gioco, non faccio i compiti, l'altro non capisce che io lo amo. Cioè il segno è ciò che mi permette di celebrare l'amore. Il segno non è l'amore, l'amore è più grande del segno, ma il segno è quello che lo rende vivo, lo vivifica, lo rafforza, lo fa trasmettere. Pensate a quanto è difficile per alcune donne, per alcuni di noi con i papà, quando ci sono quei papà per esempio che non ti abbracciano mai, che non ti danno un segno, cioè il segno ti fa capire la vitalità di una cosa. Pensate che uno dei drammi del nostro tempo, parlo per l'Italia, Italia, non so se vale anche per la cultura africana, di sicuro vale per il Nord America. Pensate che noi abbiamo avuto una cosa che si chiama il 68, cioè un movimento di giovani, di intellettuali, eccetera, che ha detto i segni non servono a niente, cioè l'amore è un fatto del cuore. Allora se io mi sposo in comune, mi sposo in chiesa, non conta niente. Se io mi devo confessare, vado da Dio da solo, glielo dico, non conta il segno, perché conta solamente il cuore. Ed è invece pura follia, cioè in realtà l'amore vero, e così la fede, la cultura, si trasmette solo tramite i segni. Pensate che la psicanalisi dice, la psicologia, che se tu non dici i tuoi problemi, non guarisci. E noi pensiamo che basta dire nel cuore, Signore perdonami, no, tu hai bisogno della parola di Dio, sei perdonato nel nome del Padre, del Figlio, io ti assolvo dei tuoi peccati. È quella parola che tu chiedi e ricevi che ti dà, perché innanzitutto perché è un segno, perché noi uomini abbiamo bisogno di segni. Provate fra marito e moglie a litigare e nessuno dei due dice all'altro ti chiedo perdono, perché io ce l'ho nel cuore e non te lo dico. Io conosco delle persone che per 2 settimane non si sono parlate. Mio papà e mia mamma, è successo una volta che litigavano dell'insalata. Mio papà sosteneva che l'insalata, se si metteva l'olio, probabilmente aveva ragione mio padre, ma se si metteva l'olio e l'aceto prima di portarla a tavola, un quarto d'ora prima, si rovinava. Mia mamma per puntiglio diceva che non era vero. Mio padre prese l'insalata, la mise lì al centro e per 1 settimana ci fu questa insalata al centro e loro due non si parlavano. Per noi figli era un disastro, non si sapeva più cosa fa, finché ebbero il coraggio di dire ti chiedo perdono, scusa, ho detto una stupidata. Quella parola è un segno, cioè non è che loro non si volevano bene, ma quel segno cambia tutto, quel segno rende possibile, no? Ho visto di recente un film dove c'è un film antico, si chiama Fantasmi a Roma, dove c'è Edoardo De Filippo che è un nobile che difende una casa, che degli antenati, sono dei fantasmi morti che vivono dentro, poi lui muore e arriva il suo nipote sciocco che c'ha una ragazza che non lo ama, vuole solo i suoi soldi, entra e poi cercherà di rubargli i soldi, poi per fortuna lui cambierà, ma e passano 2 persone semplici, lei è una spogliarellista, lui crede che lei la ama, queste 2 ragazze semplici li guardano e dicono hai visto, non hanno la fede al dito, è segno che non si ama. Non si vogliono bene perché non portano il segno del loro amore. Voi sapete che quando uno si toglie l'anello, per esempio, perché va a lavorare a Milano, va in America, c'è uno sposo, una sposa, va nell'altra, va a lavorare lontano, si toglie l'anello. Guardate che vuol dire tantissimo, cioè portare il segno che io sono sposato, che io sono fiero di essere tuo marito, tua moglie. Il segno non è una cosa inutile, ma anzi è la caratteristica dell'uomo. Allora vedete, innanzitutto noi perché faremo dei segni? Perché farete dei segni? Perché questi segni vi aiutano. Cioè è vero che c'è una vostra decisione di battezzarvi, ma i segni ve lo fanno celebrare, chiedere, ricevere, ve ne fanno parlare, vi fanno essere pienamente uomini e pienamente donne. Ma c'è un secondo aspetto che è ancora più importante, e questo sì è tipicamente cristiano. I segni cristiani non sono solamente dei segni umani, ma sono dei segni che nella sua forma più alta si chiamano sacramenti. Un segno che è un sacramento è un segno dove nel segno umano è Dio stesso che opera, cioè quando io vado a confessarmi compio il gesto di chiedere perdono e ricevo il perdono da un'altra persona, ma in quel gesto è veramente Dio che in Cristo mi perdona. Penso che i catechisti vi avranno già insegnato questa parola, la possiamo dire in latino si dice in 3 parole, in italiano in 4, così sintetizziamo la catechesi. Un sacramento è un signum efficax gratiae, in italiano un segno efficace della grazia, bisogna metterci della, cioè è un segno umano, ma in cui la grazia divina fa sì che Dio operi veramente. Allora se io ho commesso anche un peccato gravissimo Può darsi che qualcuno di voi, può darsi il filosofo, cioè noi abbiamo ci sono persone che hanno dei peccati veramente gravi. Pensate, quando è morto Giovanni Paolo II, per la santità di questo uomo sono venute a confessarsi persone che avevano abortito, che avevano tradito il marito, la moglie. Quando tu lo chiedi e ricevi il perdono di Dio, veramente tu sei perdonato, cioè non è semplicemente un gesto bello, umano. Realmente Dio dice: ora tu sei una persona nuova, ora cammina a testa alta perché tu sei il mio figlio amato, perché quella cosa è veramente rimessa per sempre, ha smesso di fare la sua opera di male. Pensate all'Eucaristia, quando arriverete a ricevere, veramente ricevendo l'Eucaristia, voi ricevete Cristo. Quando il sacerdote dice: questo è il mio corpo, e voi lo ricevete, veramente Cristo entrerà nella vostra vita, e prima ancora nel battesimo, no? E potrebbe essere una cosa che vi può aiutare, è capire questo, cioè senza il sacramento, il fatto che Cristo sia veramente il Figlio di Dio, sia veramente vissuto, sia veramente morto e risorto, a noi in fondo non basterebbe. Quello che a noi interessa è che Cristo sia presente adesso qui, cioè se Cristo c'è, è vivo, ma sta lontanissimo, non lo posso incontrare, io cosa ci faccio di Cristo? Certo, è meraviglioso che sia vivo, che sia risorto, ma io lo voglio adesso. Dice una Origene, già un padre della Chiesa: se Cristo fosse morto 1000 volte, ma non morisse per te oggi, non servirebbe a niente. Cioè quello che serve è che sia qui oggi. Un giorno un vescovo diceva questa immagine bellissima: immaginati di avere una ragazza che ami tantissimo, che è viva, ma che sta in America per tutta la vita e non la puoi abbracciare, non ci puoi parlare, non la puoi baciare, ma che ci fai? Cioè non basta che tu sappia che esiste la persona che ami, ma tu la devi amare, cioè lei deve amare te, la devi vedere. Il sacramento è necessario alla fede. La fede ha come 2 pilastri. Un primo pilastro è che realmente Dio si è fatto uomo. Se non fosse vero Cristo, se non fosse veramente Dio fatto uomo, noi saremmo ancora perduti, la morte vincerebbe sulla nostra vita, il peccato non potrebbe essere perdonato, non sapremmo chi è Dio. Noi possiamo avere speranza solo perché Dio si è fatto uomo. Questo è il primo pilastro. Ma l'altro grande pilastro è che Dio veramente oggi viene in mezzo a noi, e viene esattamente nel rito, nella liturgia, nei sacramenti, oltre che in tutta la vita della Chiesa, ma in maniera particolare nel vostro battesimo, nella vostra confermazione, nell'Eucaristia che noi celebriamo continuamente. Qual è la novità di questo? Voi sapete che con questo nuovo rito la Chiesa, e Cristo prima della Chiesa, abroga tutti i sacrifici antichi. Voi sapete che ancora l'Islam una volta l'anno fa dei sacrifici di animali, c'è la festa del sacrificio dove si sgozzano gli agnelli. L'ebraismo ancora prima della caduta del Tempio offriva degli animali, cioè diceva: per avere l'amore di Dio cosa devo fare? Devo fare dei sacrifici. Pensate che nel Nuovo Testamento gli apostoli non vengono ancora chiamati sacerdoti subito, sebbene per esempio di Paolo, noi sappiamo che San Paolo ci spezzava il pane, celebrava la messa, cioè era chiaro che San Paolo era un sacerdote, ma il Nuovo Testamento non li chiama ancora sacerdoti, perché se io fossi stato un sacerdote, un Cohen dell'Antico Testamento, voi mi avreste, nata la bambina, mi avreste portato un agnello, 2 colombe, e io gli avrei tagliato la gola e li avrei offerti su un altare a Dio. E allora resta difficile capire come mai c'è il rito, ma quel rito è totalmente diverso dal rito antico. Pensate in quante culture si offrono sacrifici, animali e così via, no? Invece il rito cristiano ha una novità assoluta: non è più Dio, non è più l'uomo che offre a Dio qualcosa come se Dio fosse cattivo e bisognasse ingraziarselo, fare qualcosa, perché se io non gli offro qualcosa lui non si accorge di me. Pensate per eccellenza al sacrificio, uno dei sacrifici più cruenti, che erano quelli dei Maya, degli Aztechi. Voi sapete che quelle piramidi che i turisti vanno a vedere sono dei luoghi vergognosi per certi aspetti, pur essendo bellissimi, cioè lì si portava un uomo, un soldato dell'esercito avversario, il sacerdote gli puntava il coltello dentro, gli tirava fuori il cuore e lo offriva agli dèi, pensando che quel sacrificio umano poteva attrarre l'attenzione di Dio, no? Invece il sacramento che cos'è? Il sacramento, pensate, il battesimo, è Dio che dice: ti do il mio spirito, lo spirito del mio figlio. L'Eucaristia è Dio che dice: ti do il mio Cristo. Nella confessione ti do il mio perdono. Cioè è un'opera in cui Dio mette nel mondo la sua divinità, cosa che nessun uomo potrebbe mai realizzare. La novità del culto cristiano è questo: è un gesto umano, ma dove si realizza qualcosa che viene solo da Dio. L'uomo non potrebbe farlo, lo fa veramente Dio. Io ricordo il primo giorno che sono diventato sacerdote, fu veramente una cosa scioccante, incredibile. Cioè, tu sei la stessa persona di prima. Prima tu dici: questo è il mio corpo, e non succede niente, quello resta un pezzo di pane. Per grazia di Dio, quando tu sei consacrato, questo è il mio corpo, è Cristo che dice nel sacerdote questa parola, e veramente tutto il popolo radunato riceve l'Eucaristia, riceve Cristo stesso. Il sacerdozio cristiano è questo, è offrire al mondo ciò che noi uomini non abbiamo il potere di offrire, ciò che solo Dio ci rende capaci di offrire per la sua grazia. E voi capite, questo è importante, in questa maniera finisce anche la magia, finisce la macumba, finiscono i demoni cattivi. Cioè noi crediamo in Cristo che è il Salvatore. La magia è quest'idea che ci sono dei gesti meccanici, che io faccio questo, allora se c'è quella persona succede quella cosa, se c'è, pensate agli oroscopi, pensate alle magie delle varie popolazioni. Cristo ci libera, noi diventiamo liberi perché è Cristo e Dio il vero Signore della storia, e Lui entra nella storia e ci entra in tanti modi, ma soprattutto attraverso la celebrazione del sacramento, attraverso il rito, dove Lui è il Signore del rito. Si potrebbe dire che la parola di Dio, lo dice il Concilio Vaticano II, non è solo la Bibbia. Voi sapete, avete letto tante volte il Vangelo, l'Antico Testamento, e i catechisti vi hanno insegnato che è parola di Dio, cioè quel libro è veramente parola di Dio. Ma noi non siamo, l'abbiamo detto, la religione del libro, come per esempio l'Islam. Cioè per l'Islam la massima presenza di Dio è un libro, perché Dio può solamente darti un libro da leggere. Per noi cristiani invece è la parola di Dio che è Cristo stesso, è Dio che è venuto in mezzo a noi, viene Lui stesso personalmente nei sacramenti. E pensate, se voi leggeste 1000 volte il brano dell'ultima cena, non avreste ancora l'Eucaristia, non avreste il battesimo. Se voi leggete 1000 volte il brano di San Paolo che dice: quanti è battezzato nella morte di Cristo è battezzato nella sua morte, voi non siete ancora battezzati. Ma l'opera di Dio viene attraverso la presenza nei sacramenti, nella celebrazione, nel rito. Ed è parola di Dio tutta la tradizione, è parola di Dio la liturgia, insieme alla scrittura. Per la fede cristiana la parola di Dio è la scrittura, ma insieme è la santa tradizione, che per certi aspetti è più forte ancora della scrittura, perché la sola Bibbia non ci darebbe la presenza di Dio. Una terza cosa, la Chiesa nella sua sapienza ha imparato da Cristo che il cuore della liturgia è la celebrazione della domenica. Vedrete che la maggior parte dei riti che voi farete si faranno di domenica, anche il sabato pomeriggio è già l'anticipo della domenica, già per la Chiesa è domenica, e abbiamo già detto che già il giorno stesso della domenica ci fa capire che la domenica doveva essere successa una cosa enorme. Voi sapete che gli apostoli erano tutti ebrei e quindi osservavano il sabato non si poteva toccare. Come mai in un attimo lasciano da parte il sabato e prendono la domenica? Gli avventisti del settimo giorno sono interessanti, ma sono persone che ancora non hanno capito la novità di Cristo. Cioè, come mai gli apostoli subito vivono la domenica e non più il sabato? Perché la domenica è successa una cosa enorme, il primo giorno dopo il sabato è risorto il Signore. E allora gli apostoli, Giovanni, Pietro, Paolo, la Maddalena, dicono: il vero riposo, la vera gioia è la risurrezione di Cristo. Noi dobbiamo riunirci il giorno in cui Cristo è risorto. Il Papa nel suo libro dice che la domenica è la prova che Cristo è risorto, il fatto che un popolo che era ferreamente legato al sabato si stacca dal sabato è segno che quel giorno è successa una cosa enorme. Forse vi ho raccontato, io non mi ricordo mai cosa racconto perché parlo in tanti posti. Io ho avuto un compagno di classe che adesso è uno dei rabbini di Roma, si chiama Roberto, Rav Roberto adesso. Io mai pensavo che lui sarebbe diventato rabbino e lui mai pensava che io sarei diventato prete. Giocavamo a calcio nella squadra della classe, lui bravissimo, io pessimo, non sono mai stato bravo. E lui il sabato non scriveva, perché sapete, per il popolo ebraico bisogna riposare, lui non accendeva la luce, veniva a piedi, non prendeva il motorino, perché il sabato è un giorno santo per un ebreo, non si può lavorare, è il segno che Dio ha fatto tutto, io mi riposo. Come mai Pietro, Paolo, Giovanni, la Maddalena smettono di fare questo e passano ad un'altra cosa? E la domenica che cos'è? La domenica è quel giorno, la Chiesa ve lo affiderà, anzi io lo chiedo con forza a nome della Chiesa a voi, da questo momento in poi voi non mancherete più la domenica. La domenica è il giorno dove i cristiani si riuniscono, la domenica è il giorno centrale della vostra fede. Se voi vi staccate dalla domenica perderete la fede, speriamo, può darsi che la salverete in un angolo, ma la domenica vi permette di tenere salda la fede, tenerla viva. Perché? Perché intorno a quel giorno noi realmente abbiamo il segno della presenza di Dio e ritroviamo tutto quanto il significato della nostra vita. Il prete che vi citavo prima, che alcuni di voi conoscono bene, dice che il dramma della domenica oggi, le persone in qualche modo esagero, ma più o meno ragionano così, no? Cos'è la domenica? La domenica è il giorno in cui dimenticare, distrarsi, che la vita che io vivo non è bella. Il mio lavoro è uno stress, la mia famiglia è un disastro, i miei amici. Allora io ho bisogno la domenica, il sabato sera, di fare pazzie, di andare in disco. Mi devo distrarre, devo prendere delle sostanze, devo l'estate mi devo dimenticare, devo essere, come dire, devo fare qualcosa che mi fa dimenticare che la mia vita non è bella, no? E lui dice questo è la bestemmia della domenica, cioè è bestemmiare il tempo, cioè la domenica è un modo che mi fa dire la mia vita, scusate l'espressione, fa schifo. Invece la domenica è il giorno che Dio ci dà per capire che la nostra vita è bellissima. La domenica è il giorno in cui Dio ci dice sono io che ti ho dato il tuo corpo, la tua famiglia, il tuo lavoro, hai una missione, hai una vocazione. Se io scopro in Dio, in Cristo, il senso di Dio, il lunedì torno dicendo devo dare il meglio di me, devo amare di più la mia famiglia, devo essere più onesto del lavoro, devo, perché io ricevo nella domenica realmente la chiamata di Dio. C'è un testo molto semplice, mi ha molto colpito una volta di Jean Vanier, che è un laico canadese che vive con i portatori di handicap, con gli handicappati. Lui dice il nostro tempo ha il senso del party, ma non ha il senso della festa. Il party è quando si beve qualcosa, ma non c'è un motivo per essere felici. La festa è quando si beve perché io sono felice della vita. Pensate il compleanno, no? Cioè se io vado a un compleanno io posso andare solo per mangiare o posso andare per dire che meraviglia che tu che compi gli anni sei vivo, esisti, sei la luce dei miei occhi, cioè c'è un motivo della festa. Ecco, la domenica è il motivo della festa, cioè la domenica mi fa capire che veramente la vita è nelle mani di Dio, Dio l'ha fatta, Dio ce l'ha data. E se ci pensate che cosa avviene, non ve lo dimenticate, la domenica apparentemente noi siamo stanchi, io quando ero in parrocchia e avevo tante mamme e papà con i bambini del catechismo, la tipica frase che loro dicevano, a me piaceva molto scherzare, mi dicevano Don Andrea, ma non mi, almeno la domenica mi faccia stare a letto, a riposare, a dormire, perché io lavoro tutto il giorno, prendo la macchina, sono stanco, arrivo stanchissimo, almeno la domenica mi faccia stare in famiglia e mi faccia riposare. E io gli rispondevo e poi mi dicevano che avevo ragione, guardi che se lei non viene a messa non sta in famiglia, voi guardate le famiglie che non stanno mai insieme, il papà guarda la partita della Roma, meglio che della Lazio, ma questo è un altro discorso, e i ragazzi giocano su Facebook, non si parla di Cristo, adesso ognuno pensi, ma cioè quel momento ti fa stare insieme e ti dà il riposo. Tu vai alla messa, vai stanco, quante volte uno dice sono arrivato lì che ero, mi sono alzato, però esci e dici quella parola che ho sentito, il gesto di pace, lo scambio, il canto, l'Eucaristia, mi ha ridato fiducia, sono uscito rasserenato, perché la pace non sta semplicemente dal dormire, ma sta dal trovare il senso di quello che si fa. Nel sacramento, nella domenica, nel rito, noi troviamo il senso della nostra vita. Per questo la liturgia ci riposa veramente, per questo il centro del riposo è la liturgia. Anche quando facevo i corsi di preparazione al matrimonio, dicevo, io, avete capito, io sono provocatorio, quindi prendete quello. Io dicevo alle persone, ai fidanzati, guardate che se voi non andate a messa insieme, se non vi confessate, il vostro matrimonio è più fragile. È vero che tu lo ami tanto, che lei ti ama tanto, ma se c'è un problema e non chiedi perdono, ma se non senti la parola di Dio, sei proprio sicuro che il tuo amore non ha bisogno della grazia di Dio che ti sostiene, che ti aiuta, che ti dà forza? Ecco che la liturgia Dio ce la dà a noi perché sia un riposo, una festa, un aiuto che ci accompagna nel nostro tempo. Vedrete che questi riti che voi farete, il mercoledì delle ceneri, il digiuno, la cenere, poi l'elezione, poi gli scrutini, la consegna del credo, del Padre Nostro, vi aiuteranno, cioè la liturgia vi aiuta. È come continuare a ricevere qualcosa che vi sostiene. È chiaro che voi siete bravi un po' anche se non ci fosse questo, ma questa cosa vi sostiene, vi dà la forza, vi fa capire, vi fa celebrare, vi fa parlare, vi aiuta. E ultima cosa volevo condividere con voi è la realtà dell'anno liturgico. Pian piano voi state scoprendo che la Chiesa ha capito che Cristo lo si celebra vivendo le tappe della sua vita. Voi sapete che in ogni anno noi ripercorriamo l'attesa della nascita, poi il Natale, poi la gioia che è nato, poi il tempo ordinario, poi la preparazione, poi la Pasqua, poi dopo la Pentecoste e così via, le feste della Madonna, le feste dei Santi, no? E un sacerdote, un teologo diceva che l'anno liturgico è la creazione più bella della Chiesa, migliore del Duomo di Milano, migliore di San Pietro, migliore di Caravaggio, migliore di Michelangelo, cioè la liturgia è una creazione artistica di una meraviglia, è il più grande delle opere d'arte fatte dalla Chiesa, perché se voi vivete l'anno liturgico voi conoscerete veramente Cristo. Certo, lo conoscete nella catechesi, lo conoscete attraverso il padrino, la madrina, il marito, la moglie che è cristiano, leggendo, ma la liturgia vi fa entrare proprio, cioè adesso vivremo il digiuno, la penitenza, Cristo che entra nel deserto, Cristo che affronta il peccato, la morte, poi il triduo, la risurrezione, la gioia, l'andare. Noi entriamo dentro il tempo di Cristo. E ogni anno voi vi troverete a comprendere come Cristo è sempre nuovo man mano che viviamo Cristo. E quando avrete, chi di voi già ce li ha, quando sarete padri o madri, vi accorgerete che vostro figlio non impara la fede innanzitutto con le idee, ma lo impara imparando i canti, vivendo il Natale, lo impara attraverso i sacramenti, attraverso le preghiere. Cioè la fede la si trasmette, il marito e la moglie se la scambiano vivendo insieme la liturgia. Una volta mi ha colpito un'altra espressione di una coppia, lei mi diceva, lo sai Don Andrea, io mi vergogno di dire il Padre Nostro con mio marito, lui crede e io credo, ma quando noi andiamo a dormire lo diciamo ognuno di noi in segreto, nessuno ha il coraggio di dire all'altro diciamolo insieme, perché io mi sento più nuda a dire diciamo il Padre Nostro insieme di quando facciamo l'amore, e c'è un tale pudore nel dire insieme la preghiera che non comunichi una cosa che è importantissima. E questa persona diceva, e io sono felice della domenica perché almeno lì io riesco a celebrare la fede insieme a mio marito, insieme alla mia famiglia, mi aiuta a dire, è ancora più bello chiaramente quando si arriva a dirlo insieme, ma mi colpiva come lei sentiva questo desiderio e la fatica di riuscire a viverlo tutto questo, no? E finisco con un ultimo esempio, mi ricordo due catechiste che parlavano fra di loro e una catechista di bambini diceva: ma lo sai, la catechesi di quando eravamo ragazzi non ci è servita a niente, perché io non mi ricordo niente di quando avevo 7 anni, 8 anni, non mi ricordo le parole dette dai catechisti, non mi ricordo niente. E sembrava che avesse ragione, tutti avrebbero detto sì, è vero, neanche io mi ricordo, pensate chi di voi è catechista o padrino o madrina, che cosa si ricorda. E l'altra più intelligente gli ha risposto: no, non è vero, io nella catechesi ho imparato l'anno liturgico, ho imparato Cristo imparando le feste, io ho imparato il Natale, la Pasqua, l'Epifania, l'Assunta, l'Immacolata. E le diceva che quel cammino, la parte più importante del cammino che avevano fatto, era stato scoprire come Cristo lo si vive nelle sue feste, nei suoi tempi. Ed aveva ragione lei, secondo me era molto più intelligente quest'altra persona, che si accorgeva che la sua vita era entrata dentro il rito, dentro la liturgia, e attraverso la liturgia si era veramente legata a Cristo. Ecco, ci aiuti il Signore a poterlo gustare. La liturgia ci aiuta proprio a cantarlo, a fare silenzio, a inginocchiarsi, a stare in piedi, a sentire la parola, a scambiare la pace, a pregare gli uni per gli altri. Ci aiuti sempre a scoprire come Cristo non è solo straordinariamente bello, vivente, ma 2000 anni fa. Ma è veramente oggi presente in mezzo a noi, nell'altare più sperduto. Uno va in vacanza in un paesino dove ci sono 3 vecchiette, dove è esattamente lì c'è Cristo. Va in Africa, va in Australia, va in Grecia, va in New York, va a Baltimora, lì dove c'è un altare, dove c'è la celebrazione, lì Cristo è veramente presente, realmente Lui c'è totalmente e ama attraverso la sua presenza nei sacramenti tutta quanta la Chiesa. Ci raccogliamo un istante nel silenzio a provare a chiedere al Signore la grazia di vivere fino in fondo la liturgia di questi mesi che ci separano dal battesimo.